Album 1968 di e con David Riondino.
Album 68, carotaggio di questo giornale che mi sembra, diciamo, molto, molto efficace, molto istruttivo, Panorama. Abbiamo i numeri del 30 giugno e dei primi di luglio e li commentiamo con Enzo Carra. Enzo Carra è un uomo che conosce bene, possiamo dire, i misteri, i labirinti della comunicazione, del giornalismo, della politica. È stato senatore o deputato, non mi ricordo mai, Enzo, lei era...
Deputato.
Deputato a Napoli, se non erro.
Deputato a Napoli, deputato... per tre volte.
Tre volte deputato. E sì. Quindi ha giurato tre volte fedeltà allo Stato come deputato, sì. Quindi è esperto anche in questioni di politica.
Sì.
Negli anni 68 dov'era lei?
Negli anni 68 ero all'Università di Roma, stavo quasi alla fine dei miei studi e venni colto da questo omaggio italiano e ho partecipato. Ho partecipato alle occupazioni, ho partecipato alla manifestazione di Valle Giulia che poi riassume tutto. Beh, certo, quanto. Sì. Ho scoperto che in Italia c'era una borghesia che saremmo stati noi che occupavamo, mentre i proletari stavano fuori.
Perché ha letto la poesia di Pasolini.
Perché in quel caso noi venimmo a sapere delle cose che non c'erano abbastanza chiare. Per noi ci sembrava di fare qualcosa... di nuovo,
di
buttare un po' a mare una classe accademica che veniva direttamente dal fascismo.
Certo.
E che era quella, era la stessa con le stesse idee, quello era. In fondo bisognerà ricordare che nel 68, dal 45, erano passati 23 anni.
Non molto.
Quanti sono passati oggi dalla fine della seconda della cosiddetta Prima Repubblica? Quindi sono dei periodi storici che si accavallano e che non fanno in tempo a registrare le novità. Ci fu un'accelerazione, in parte dovuta agli studenti, in parte ai sindacati, poi c'è stato l'autunno caldo del 69, come ricorderemo, e poi anche in parte dovuta all'influenza esterna. C'era già la televisione, per fortuna. Si sapeva quello che succedeva altrove, c'era il maggio francese e insomma c'è stata anche una qualche imitazione, sì, forse sì, però nelle modalità in cui si è svolta io credo che fu anche una imitazione migliore dell'originale.
Ho capito.
Quindi... perché quel 68, se prendiamo solo il 68, il 68... Se vediamo i due anni 68-69 sono certamente alla base di gran parte delle innovazioni migliori della nostra Repubblica.
Un'affermazione impegnativa.
Forse impegnativa, però se le andiamo a vedere, enucleiamo le richieste degli studenti, del movimento studentesco e dei sindacati,
sì.
Andiamo a vedere che da alcune forme di democrazia nell'università, nell'accademia, ai diritti dei lavoratori, quindi quello che sarà poi lo statuto dei lavoratori, che non c'era prima.
È vero.
Ecco, un paio, sto dicendo soltanto un paio di cose, ma non solo queste, e un clima nel paese è migliorato. Poi c'è stata certamente una coda velenosa che è andata avanti fino agli anni, all'ambire gli anni 80, cioè quella 70. Che poi diventa gli anni di piombo con tutto ciò che...
La presenza del contesto internazionale nel 68 arriva subito a pagina 5 di Panorama, del numero che stiamo analizzando, che è il 30 maggio, con una lettera che lei mi ha segnalato, molto interessante, Mao Zedong in latino. Gli studenti che si sono rifiutati di tradurre in latino i brani di Mao Zedong, scelti dal professor Paratore per la prova d'esame all'Università di Roma, hanno dimostrato di non avere il senso dell'umorismo. Come rivoluzione culturale è un bel regresso, dice Antonio Antonini, che scrivendo questa... Che era successo?
Era successo che Paratore, dobbiamo intanto ricordare che gli studenti di allora
sì.
definivano personalità importanti come Paratore, che è stato un grandissimo latinista, questo bisogna, bisogna dirlo come premessa, baroni, non erano professori, erano i baroni. E quindi si esercitava contro i baroni gran parte dell'attività anche ludica, i tazzebao, i manifesti, qualche iniziativa intorno alle facoltà. All'epoca l'università era molto più, tutto sommato, molto più piccola, anche molto più raccolta di oggi. Un modo, ci sono stati due modi di rispondere da parte della cosiddetta classe accademica a queste iniziative, a questo svolgimento della protesta studentesca. Il più sbagliato è stato quello dell'accoglimento senza della rassegnazione, dell'alzare le mani,
certo.
Cioè del fatto che a un certo punto i baroni, pur di rimanere tali, davano tutto il potere agli studenti: fate quello che volete, entrate, volete il 18, volete il 25, erano i voti ovviamente, insomma sì, fate un po' voi, ecco, autogestitevi, noi basta che non mi tocchiate, che non mettiate in discussione. C'erano alcuni un po' più coraggiosi, e Paratore in questo caso lo è, il quale raccoglie la sfida che viene naturalmente raccolta dagli studenti che respingono la provocazione. Ah, tu ci provochi, teniamo conto che quel movimento si guardava idealmente non più, e anche questa è una novità, non più al comunismo nell'accezione sovietica, ma al comunismo di Mao Zedong.
Certo.
Era la rivoluzione cinese. E allora Paratore chiede, c'erano gli esami scritti prima di quelli orali, a lettere in latino, per il latino a lettere, e chiede questa traduzione. E
da,
lì
da un
succede...
pezzo di libretto di Mao Zedong.
Sì.
Quid fuisset Chiang Kai-shek pensierum?
Sì, ma io ricordo di aver accompagnato in quel periodo, un ricordo personale, un mio amico che era iscritto a medicina e che preparava anatomia, che è uno degli esami fondamentali di medicina. Il professore di anatomia, ricordo il nome, si chiamava Virno ed era importantissimo, un fenomeno, con una fama di uomo di sinistra, a differenza di tanti altri professori dell'Università di Roma, cominciò la lezione dicendo: cari studenti, poi voi mi accuserete di essere troppo esigente, forse di bocciare qualcuno all'esame, io capisco quello che voi vorreste o chiedete oggi, però vi avverto, io sono stato in Cina poco tempo fa e ho visto gli esami che fanno gli infermieri mentre voi dovete diventare dottori. Ecco, gli esami da infermieri in Cina sono difficilissimi e i professori sono spietati. Quindi stiamo attenti a confondere le cose e far passare per cinesi delle cose che cinesi non sono, sono soltanto delle furbizie di chi non vuole studiare. Bello. Fu un discorso molto bello.
Sì. Molto bello. Andando a vedere la politica italiana, lei, cara, che si intende molto di queste faccende, ci ricorda, e questo ce lo ricorda a pagina, aspetti che trovo anche tutti i fogli che ci ho scritto, a pagina 22, a pagina 21, ci sono delle elezioni in Italia, perché noi spesso in questa nostra conversazione sul panorama trattiamo di cose internazionali, oggi invece ci concentriamo un po' di più sull'Italia. Ci sono delle elezioni e vince un voto a sorpresa. Come andarono queste elezioni? Ci fu una sorprendente tenuta, anzi quasi vittoria della DC, e un'altrettanto forte crescita del PCI-PSIUP.
Sì, però è il primo caso di una vittoria di due partiti, della Democrazia Cristiana, che ha un trionfo quasi, perché arriva quasi al 40%, e il Partito Comunista che per la prima volta arriva al 27%. Teniamo conto che alle elezioni andava molta più gente a votare di quanto non vada oggi, e quindi già quel 27% voleva dire che un italiano su quattro perlomeno
era comunista.
In più c'era stata anche una qualche presenza delle estreme, quelle che si chiamavano poi le estreme extraparlamentari in fondo, e c'era stato il tonfo, che avrà ripercussioni successive,
dei
socialisti che si erano uniti.
PSU.
Avevano tentato, era il PSU ed era l'unione dei socialisti di Nenni e dei socialdemocratici classici, insomma. Saragat. Era stato un tentativo ambizioso, sembrava la riunificazione del, dopo Palazzo Barberini che aveva diviso i due partiti. E invece la cosa non funziona, perché come spesso in politica la somma di due partiti
è minore
dei due partiti messi da soli.
Un più diventa un meno.
In quel caso ho letto questo pezzo, questa opinione, il commento che era espresso all'epoca, che era scritto qui per Panorama, che aveva una grandissima redazione politica. Bisognerebbe anche ricordarsi la personalità, l'importanza dei redattori politici di Panorama dell'epoca. Da Ermanno Rea a Lino Rizzi, era una cosa seria.
In questo caso è Battaglia.
E poi Adolfo Battaglia, che sarà successivamente ministro repubblicano a lungo e importante dirigente repubblicano del Partito Repubblicano di Ugo La Malfa, scrive di un voto a sorpresa, ma la sorpresa sta nel fatto che i due partiti maggiori, come si direbbe oggi, avevano asfaltato gli altri.
Certo.
Questo risultato sarà il primo di una lunga serie, perché proprio in questi giorni, in queste settimane, dopo il voto italiano di inizio marzo, ha dimostrato che vincono in due sempre. Nel 76, quindi quasi 10 anni dopo questo risultato,
68, sì,
un'altra volta vincono due partiti, sempre la Democrazia Cristiana di Aldo Moro, sempre il Partito Comunista, e purtroppo quello che era l'idea, la proposta di Moro del compromesso storico, viene bagnata dal sangue, certo, del sequestro e della uccisione di Moro e della sua scorta.
Però lei, Carla, dice che già in queste elezioni del 68 si annuncia. Che sarà la politica di
non
Moro.
Non ci saranno rientri fino agli anni 80, non ci saranno novità. Sono due partiti che vanno in parallelo verso il successo, finché non c'è qualcuno che cerca di indagare se è possibile, per usare un lessico moroteo di Moro, erano delle parallele e bisogna arrivare alla convergenza delle parallele, cioè una
questa metafisica
politica che era classica di quell'epoca, che però se si fosse realizzata, se da metafisica fosse diventata ontologia, forse il paese non avrebbe avuto poi tanti guai.
Sicuramente, è che per far convergere le parallele bisogna avere il tempo di arrivare all'infinito, Carlo. Bisogna prenderla molto molto larga, no? E forse tutto questo tempo non c'era, però metafisicamente era molto interessante. Suggerirei una piccola riflessione musicale molto breve di Adriano Celentano, perché in quel periodo, durante le elezioni, c'era anche stata la posizione dei Beat, che dicevano votate scheda bianca. Celentano però aveva, con un istinto politologico formidabile, già capito che i Beat erano un po' in crisi, e quindi c'è questa lettera all'amico Beat che dice: 3 passi avanti e crolla il mondo, Beat.
3 passi avanti e crolla il mondo, Beat. Una meteora che fila e se ne va. Ragazza, svegliati, ehi, cosa fai? Mi lasci per andar con uno che ti mette nei guai. E guarda che coppia, dicono già, visti di spalle che la donna non si sa. E già io mi immagino come finirà, voi fate la comica in città. E se ridono gli altri io no, sono triste per te, piangerò. Sono triste per te, piangerò, piangerò, piangerò.
Con Enzo Carla commentiamo Panorama del... Qui siamo nel maggio 68, un anno strategico, ci sono state queste elezioni, è cresciuta la DC, è cresciuto il PC, e i politologi scrivono, a pagina 29, c'è una lezione dalla Francia di Carlo Casalegno.
Sì, Carlo Casalegno, dobbiamo intanto dire che, oltre che essere stato un grande giornalista, è stato anche il primo giornalista
ucciso,
ucciso dalle Brigate Rosse nel 77, in quello che qualcuno definisce poi il più lungo 68 d'Europa, certo. Quello che diventa, si trasforma a un certo punto in anni di piombo. Casalegno, che era il commentatore di politica estera di Panorama, beh, in questo caso sembra stranamente ottimista. Era certamente un uomo buono, un uomo molto comprensivo.
Lei l'ha conosciuto, Casalegno?
L'ho conosciuto, sì. All'epoca avevo già cominciato il mestiere. All'epoca i giornalisti consideravano il loro a malapena un mestiere, non certamente un lavoro. Non aveva la dignità del lavoro.
Eravate degli artigiani.
Ecco. E lui vede potere gollista in Francia cadente, e in quel momento non ha ragione, perché nel 68, poco dopo questo articolo, De Gaulle
vincerà.
Scioglie l'assemblea, va alle elezioni e vince alla grande.
Certo.
E però ha ragione Casalegno qualche mese più tardi, perché nel 69, come si direbbe adesso, ingolosito dalla vittoria, De Gaulle propone un referendum costituzionale che chiedeva la istituzione delle regioni e la trasformazione del Senato in una specie di camera di consultazione.
Mi ricorda qualcosa?
Ricorda qualcosa. E ricorda anche qualcosa quello che è successo, perché i francesi hanno votato contro questa proposta di De Gaulle.
Ma senti,
un'onta terribile per il liberatore, per questo Napoleone novecentesco, il quale perciò adirato si ritira e morirà poco dopo. L'altra cosa che è interessante di questa analisi molto, molto dettagliata di Casalegno è che ancora in quel giugno del 68, mentre lui esprime dei giudizi severi e anche preoccupati sulla situazione francese, è ancora invece piuttosto ottimista su quella italiana.
Posso leggere le parole esatte?
Sì.
Dice: ogni paese presenta caratteristiche proprie. L'Italia in questo momento gode di una eccezionale tranquillità. Lui afferma questa cosa qua.
Perché fino a quel punto, parliamo del giugno, che cosa c'è? C'è un movimento studentesco non ancora del tutto compatto, molto più diviso nelle varie università, con rapporti diversi e quindi con esiti diversi da università ad università. Insomma, non ci sono, come si sarebbe potuto dire, né morti né feriti fino a quel punto, ci saranno dopo.
La dimensione politica descritta da Enzo Carra, che ringraziamo per questo viaggio, in cose che lui ricorda molto bene e che ai più sfuggono, si intercettava una dimensione del movimento nazionale vagamente filosofica, che veniva espressa non solo da Celentano, come abbiamo sentito, ma anche da altri cantanti come Caterina Caselli, la quale riprende una canzone di David McWilliams, un cantante di origine irlandese, con una canzone un po' enigmatica, Il volto della vita. Quindi il combattente della piazza 68arda non ha soltanto problemi sul PC, sulla DC e così via, ma su quel che sia la memoria, il tempo, la suggestione, l'amore, un po' psichico. La canzone, nessuno ha mai capito esattamente cosa volesse dire, ma c'era.
Corpo solo qui, ma la mente mia non c'è, sta volando dietro te e ti raggiungerà. I miei occhi sono chiusi, ma ti vedo molto bene, stai uscendo da una casa e corri verso me.
Me. Enzo Carla, e questo album 68 ci illustra i meandri della politica italiana 68esca in questa puntata dedicata più alla politica italica. La corsa di Fanfani, siamo nel giugno 68 e c'è questo signore fotografato con due stampelle perché aveva avuto un incidente di macchina, si era fatta male anche la moglie, no? Che era lavorava molto attivamente nella Croce Rossa, se non erro, e che ci dice di Fanfani, che lei conobbe bene, se non erro.
Beh, Fanfani era uno dei due cavalli di razza della Democrazia Cristiana, l'altro era Moro. Bisogna anche dire che in realtà il sequestro e la morte di Moro rendono difficile la vita anche a Fanfani. Fanfani forse nella Democrazia Cristiana è quello che più intensamente vorrebbe salvare Moro, ma questo è un altro capitolo. Qui siamo invece a un signore che ha 60 anni. È già stato due volte presidente del Consiglio, è già stato in certi momenti il dominatore del partito di maggioranza, come si chiamava allora, come si, certo, si definiva allora, e comincia con la presidenza del Senato l'ultima parte della sua carriera politica. Quello che è interessante è che in quel momento le due Camere, questioni di attualità anche per l'Italia, sì, di sì, oggi, vengono attribuite una, la seconda carica dello Stato, cioè il Senato, a Fanfani, uomo forte democristiano, uomo forte della Democrazia Cristiana, definito da Montanelli il rieccolo, perché ha con una certa regolarità riappare sulla scena politica quando nessuno se l'aspetta. Alla Camera diventa presidente Sandro Pertini, che diventerà poi, all'età di 80 anni, presidente della Repubblica e forse il presidente della Repubblica più amato dagli italiani, certamente forse il più popolare presidente della Repubblica italiana. Ma le due carriere, quella di Fanfani e quella di Pertini, superata la fase 68esca o 68arda, come dice lei, beh, sono due carriere lunghe, perché appunto parliamo qui del 1968 e questi non più giovani uomini politici, uno che viene dalla Resistenza, uno dei capi del CLN, cioè Pertini, è uno che invece viene dalle file del cattolicesimo politico, cioè Fanfani, si assicurano in pieno 68 un biglietto d'andata per una lunga carriera politica che porterà Fanfani anche lui a lambire la presidenza della Repubblica, perché ci pensa e non lo ottiene mai, perché qualcuno potrà dire gli italiani avevano paura e la politica aveva paura di Fanfani, però certamente farà nuovamente il presidente del Consiglio fino al 1987, anche lui ha quasi 80 anni, quindi insomma due politici di lungo corso.
Ecco. Si può dire che nel 68 si radica la palafitta di una casa che rimarrà.
Sì, è un, all'epoca si usava molto, è un Gero Vital il 68 per questi due politici.
Guarda che si scopre che il 68 alla fine ha lanciato Fanfani e Pertini e ci voleva Carla a venire a dircelo. Adesso io sono a pagina 70 di Panorama e rilevo che Matteo Spina, come fa ogni volta, tratta un tema sociologico, antropologico, filosofico, in questo caso, ma che cos'è il paradiso? Spesso il Panorama entra nel merito di questo dibattito che c'è tra cattolici e comunisti, abbiamo visto i due grandi partiti che stanno crescendo, no? E la cosa si riflette anche dal punto di vista della conversazione filosofica. In questo caso si tratta di analizzare dei libri, e dice Matteo Spina che Luigi Montesanto ha scritto un libro in cui la teologia, dice, cita Montesanto, sta diventando oggi prima di tutto politica, nel senso più alto del termine, cioè la conoscenza di Dio si manifesta in una necessità di giustizia terrena che il progresso tecnico rende possibile. E ancora, nell'uomo esistono il bene e il male, cioè Dio e il malvagio, cioè l'amore universale e l'egoismo individuale, che spesso diviene egoismo di casta, egoismo di classe. Il regno non sarà mai, perciò, nello spazio visibile, nell'aria che respiriamo, perché viviamo in questa contraddizione. Conclude, analizzando vari autori diversi, dicendo: all'aldilà l'uomo moderno si prepara con il suo impegno umano e con quello soprannaturale, che è l'aiuto chiesto a Dio. Così che il paradiso lo si conquista con la preghiera, ma anche col lavoro, con l'amicizia, con la qualità dei rapporti interpersonali, il peso del proprio sforzo nella società per l'allargarsi di valori come la libertà e la fratellanza. C'è questa convergenza, mi sembra, no? Tra cattolici e militanti, o una militanza cattolica.
Ma
che succede?
Beh, succede che il 68 è anche la riscoperta di Dio.
Ah, vedi, le stiamo dicendo grosse, caro.
Eh sì, ci furono alcuni libri, alcuni li abbiamo letti tutti, proprio su questo argomento. Direi che soprattutto in quello che verrà poi dall'America è un movimento in cui, insieme a quella che noi abbiamo chiamato, ed era così poi, la contestazione, o la contestazione generale, c'era anche una base di spiritualismo molto forte. E per quanto riguarda il cattolicesimo, dobbiamo anche ricordarci, in periodi come quelli, di Don Milani.
Giusto.
E dobbiamo ricordare soprattutto che da poco, nel 68, si era chiuso il Concilio Ecumenico Vaticano II, no,
certo,
che cambia completamente le linee della Chiesa Cattolica nel mondo e che fa i primi passi proprio nel 68. Ma ricorderei poi che sempre in quegli anni nasce la teologia della liberazione in America Latina con Elder Camara,
certo,
e con altri, con molti altri. Arriviamo forse anche al papato attuale,
certo,
e altri movimenti sempre nella Chiesa Cattolica o borderline nella Chiesa Cattolica, come i Cristiani per il Socialismo. Cioè, in Italia stesso c'è un problema che proprio alcune organizzazioni cattoliche come le ACLI faranno una scelta socialista, e quindi una scelta che naturalmente sarà criticata, li metterà ai margini, certo, ma insomma è tutto un dibattito fortissimo che si svolge innanzitutto in Italia, nella Chiesa Cattolica o nei dintorni della Chiesa Cattolica, ma nel movimento o tra i giovani, tra quelli che più vivono il movimento studentesco,
certo,
o studenti operai uniti nella lotta, come si diceva allora, non mancano mai delle riflessioni, non so se dire cattoliche,
spirituali,
non so se dire cristiane, ma spirituali sì.
Certo.
In fondo anche quel movimento dei figli dei fiori non era materialismo storico, era una specie di spiritualismo. Nell'America Latina diventa un cristianesimo militante e anche guerrigliero, c'erano preti guerriglieri, insomma. Ma rimanendo al 68 europeo, ecco, soprattutto in Italia rispetto alla Francia, che è già fortemente secolarizzata e dove io non ricordo grandi squilli spiritualisti,
certo,
ecco, in quello italiano invece c'è un rinnovamento,
certo,
un indirizzo religioso degli argomenti, dei temi sessantotteschi.
Ringrazio Enzo Carda, giornalista, tre volte deputato, osservatore della politica contemporanea, esperto anche nei meandri della politica, secondo me, della comunicazione radio-televisiva, e acuto osservatore del presente e del passato. Vogliamo definirlo così, Carda? Sì.
Beh, non so se acuto, osservatore sì. Osservatore romano, essendo io di
l'osservatore romano. Termina qui, come si suol dire, l'album del 68. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Buona giornata a tutti e anche a Marco Cristilli, che è stato alla console, e a Elisabetta Parisi in regia. E naturalmente grazie a Enzo Carra, che è stato con noi.
E invece c'è chi lotta per vivere metà.